Veniamo al tema di questo incontro, questa era una piccola aggiunta. Che però io sono stato contento di fare, vedete. Allora veniamo al tema di questo incontro, poi mi capirete di battere, se avete altre domande le rispondiamo, che è la programmazione, cioè che cosa vuol dire sembra di passare dalle stelle alle spalle, ma è interessante anche questo. Allora, abbiamo riflettuto sulle quattro dimensioni, cioè sul catechismo della Chiesa Cattolica come struttura della catechesi, poi abbiamo riflettuto sul contenuto e l'esperienza, e abbiamo fatto anche un piccolo esempio, cioè abbiamo fatto i due in realtà, ma l'esempio come la creazione può essere, va spiegata nel suo contenuto e diventare esperienza, abbiamo visto anche alcuni possibilità così in maniera molto semplice, no? Ora riflettiamo infine, per quel che mi riguarda, poi continuate oggi pomeriggio ancora sul tema della famiglia, eccetera, e poi tutto l'anno continuare a formarvi con Don Alessio. Cosa vuol dire programmare? Perché è importante programmare? Cioè, qual è una cosa che sembra secondaria, in realtà è molto importante. Allora giriamoci come sempre intorno, vediamo tanti aspetti e poi pian piano centriamo. Innanzitutto programmare è importante perché l'azione catechistica che fa parte dell'aspetto educativo è un'azione di lungo periodo. Cioè non è una cosa che si svolge in un istante, ma è una cosa che ha bisogno di molto tempo. Allora la catechesi richiede persone di lungo periodo. Se uno vuole essere catechista per 3 settimane se ne stia a casa sua. Se uno vuole essere mamma per un anno è meglio che non generi. Cioè, l'educazione è un evento estremamente lungo. Allora noi dobbiamo non vedere un pezzo, ma dobbiamo vedere l'interezza. E fra l'altro, come sapete, i frutti nell'educazione si vedono molto tardi. Per questo dobbiamo stare molto attenti a non scoraggiarci, a non esaltarci, ma essere l'educatore, uno serio che sta lì, davanti, anche se non... L'educazione si vede molto tardi, i frutti. Anche il film di ieri ce lo faccio vedere, cioè tu parti, ma prima che arrivi a fare quel canto alla fine, cioè se tu parti dalla prima settimana, è un disastro. Tu i frutti li vedi dopo anni di lavori, dopo anni. Quindi l'educatore è uno che lavora sapendo che deve progettare, non so se è corretta, a me non piace molto progettare, ma deve avere un ampio respiro. Quindi programmare vuol dire che io non mi occupo di un pezzo, ma io ho chiaro il mio pezzo di cosa fa parte. Il dramma invece oggi della catechesi e della scuola è che ognuno vede il suo pezzo. C'è un'immagine di un libro che mi ha sempre, il libro non mi piace molto, ma è un divertente, si va nella programmazione e si vede un tratto di binario, intorno c'è il deserto e c'è un uomo dinanzi al suo tratto di binario, no? Allora le traversine funzionano benissimo, tutto è sistemato, ma come dire, non c'è il pezzo dopo. Allora io faccio questo pezzo, ma poi dove va sto binario? Cioè, quindi l'anno della prima, seconda, della comunione va benissimo, ma non c'è niente per i giovani, niente per i famigli, niente per i ragazzi, niente per il battesimo, niente sulla scuola. Cioè io, quel pezzo è perfetto, ma è un pezzo nel deserto, non c'è niente né prima né dopo, no? Programmare vuol dire un ampio respiro. Pensate subito, faccio un esempio anche concreto, no? Programmare vuol dire una comunione fra i catechisti della comunione, della cresima, del battesimo, del matrimonio. Cioè, in che senso io mentalmente devo aver presente il prima e il dopo? Se io ho la cresima, ma non posso io già presentare i catechisti della cresima quando ci sono i catechisti del battesimo, se c'è un cambio di catechista? Cioè, come io faccio capire che lui fa parte di me e come lui fa capire che io sono parte di te? Io catechista della cresima che rinvito i catechisti a dire venite un attimo a dire, io facevo per esempio in parrocchia, facevo sempre mandare una lettera quando cominciavo a tenere la cresima agli stessi catechisti che avevano seguito al battesimo. Cambiavano i catechisti, ma quelli che li invitavano erano quelli del battesimo, della comunione. Cioè erano loro che dovevano, anche se non erano più i catechisti dei bambini, dovevano loro dare il segno alle famiglie perché loro conoscevano bene i genitori, no? In un paese diverso che si conoscono tutti, ma pensate in una città per esempio, no? Cioè se io ti ho seguito per 2 anni, quando tu poi fai quell'altro pezzo, io centro o non centro? capire che non è una questione facile, perché poi io faccio in un modo, fai in un altro, quello fa, ma la continuità, come se c'è un gruppo giovanile, ma noi possiamo farli incontrare solo dopo o già nel cammino della crisi, ma i giovani devono entrare, ci devono essere dei campi stili, cioè, in che maniera io creo un'osmosi per cui le cose si vedono, si sanno, si conoscono, cioè si entra dentro qualcosa che esiste, no? Allora la programmazione è una cosa di lungo periodo, quindi paradossalmente io mi occupo del battesimo, dovrei già sapere come in quella parrocchia si organizza la comunità, io già lì devo dire, sarà sempre peggio, quindi già è sempre più lucido in questo, fra 10 anni o 20 anni, perché la società è in grande evoluzione, io già devo mettere lì le basi di quello che si farà dopo, guardate che vi chiameranno poi, ci sarà questo, ci sarà con sorriso, con garbo, perché le persone entrino dentro qualcosa. Tu l'educazione puoi fare benissimo la terza elementare, ma se poi vai in prima media e il professore di media è un cretino, e tutto quello che hai fatto si perde, cioè è fondamentale che ci sia una... Allora programmare è questo respiro di lungo periodo. Io dicevo ai genitori, quando cominciamo a guardare che la Chiesa vi ha già preparato per voi tra 20 anni, cioè noi abbiamo già un progetto per i vostri figli, perché poi l'adolescenza diventano difficili, cioè se noi li aiutiamo da bambini, poi l'adolescenza loro cadono nel gruppo sbagliato di quelli che si drogano, allora noi già stiamo pensando al gruppo, e loro già entrano nell'idea che la comunità ha qualcosa per gli adolescenti, poi sono sempre liberi di dire no, ma intanto la pulce tu gliela resta dentro, non è che aspetti che si arriva lì, capite? Seconda cosa che è interessante, la programmazione permette, è l'unica cosa che permette di collaborare, cioè se non si programma, in realtà ognuno va per la sua strada. La programmazione è il luogo cardine dove la catechesi obbliga tutti a mettere in comune e a seguire un cammino comune. Voi lo vedete subito, quelli che si rifiutano di programmare poi spesso sono quelli che vanno per la loro strada, perché chiaramente se non c'è una programmazione faccio quello che voglio, se io stabilisco un itinerario dell'età, io poi devo rendere conto agli altri di quello che sto facendo, no? Però questa è una chance, cioè in realtà la collaborazione permette, per esempio ci sono più gruppi, permette che tutti i gruppi seguano un itinerario almeno simile. Però a questo punto va fatto, cioè bisogna pensare, no? Cioè che itinerario si fa? Quali sono le tappe fondamentali? Di cosa si parla? Poi vedremo già vari aspetti di itinerario, quali esperienze. Questa cosa permette di camminare affiancati, permette che, per esempio, c'è anche se ci fosse un solo gruppo, che quando comincia un altro gruppo, quel gruppo riprende lo stesso e lo migliora. Cioè, la collaborazione permette di lavorare su un itinerario affinandolo più. Questa cosa è stata fatta, non è andata bene. Allora, quando l'anno prossimo un altro lo rifà, questa tappa va rifatta, va riscritta, ha bisogno di un'esperienza diversa, è stata debole come l'abbiamo detta. Cioè, se c'è un itinerario, questa cosa permette di lavorarci sopra. Io ricordo tempo quando andai in parrocchia dove non c'era questa cosa da parroco e anche da viceparroco con i giovani, arrivai, ma partiamo dai giovani, cioè, arrivai lì, c'erano vari gruppi fondati da vari preti, era una parrocchia enorme, a Roma c'è parrocchie enormi, uno faceva lezione divina, uno leggeva un libro di Guardini, uno leggeva la Bibbia, uno parlava della carità e non si capiva niente, cioè questi ognuno andava per la... e io ci misi un anno a capire che c'era qualcosa di strano. Per esempio mi domandavo, viene un giovane nuovo e io cosa gli dico? Vai a lezione divina, vai a questo, cioè era evidente che non c'era un posto dove si mettevano delle basi unitarie. E allora pian piano fu difficile, perché andare a dire a uno guarda che devi collaborare, devi uniformarci, cioè, tutti devono fare un po' di lezione divina, tutti devono fare un po' di questo, cioè vai a toccare degli equilibri, come sapete gli equilibri sono molto molto difficili, però bisogna avere il coraggio di farlo, cioè se si vuole collaborare e programmare bisogna toccare gli equilibri, no? Collaborare vuol dire anche che se uno ha un dono, cioè una catechista sa fare un gioco enorme, e lo spiega anche agli altri, cioè non è che se lo tiene come un tesoro, ma in parrocchia succedeva che c'era un gruppo, una catechista che regalava miliardi di cose, caramelle, cioè, e gli altri, allora i bambini dicono no, ma lì regalano tutto, quindi, cioè questa cosa vuol dire che in qualche modo bisogna parlare di uno stile che se c'è un regalo di Natale lo facciamo tutti, a tutti i gruppi, a tutti, cioè deve essere unità, è una stupidaggine lo sto dicendo, lo capite? Ma avere uno stile che, e questo vuol dire discutere, cioè, se è una cosa bella, dilla, la facciamo tutti. Dillo, cioè mettiamo, cerchiamo di arrivare a qualcosa che sempre con le diversità, però ha una linea, una traccia, un canovaccio che è simile a me, no? Dico subito, come vedete l'abbiamo fatto anche oggi, programmare non vuol dire che io non esco dal seminato, anzi, l'intelligenza dell'educatore deve essere quella di programmare, addirittura con piani decennali, ma di essere pronto anche a cambiare se l'esigenza. Cioè, non è che io, il rischio di chi programma, è che poi non mi muovo da quella cosa lì. È scritto lì, anche se c'è una cosa, invece no, la programmazione ha bisogno poi di la capacità di capire che oggi salta il programma. Non è un problema, purché il programma ci sia, cioè non è la stessa cosa farlo saltare delle volte avendolo dall'essere improvvisati sempre. Io ricordo una delle cose proprio più luminose della mia infanzia, mi ricordo quando io ero ragazzo in parrocchia, quando rapirono Aldo Moro, e noi arrivammo in parrocchia, c'era la riunione, avevamo portato tutti a fare un tema, ridevamo, cretini, bambini, ragazzi, adolescenti, cretini, eccetera. Arrivò il nostro viceparroco, che adesso è un vescovo importante, e ma voi state ridendo, allora, ma voi avete avuto questo, cioè, lui ci mise lì, cioè, adesso noi scriviamo un volantino in cui la parrocchia dice il suo sgomento, il giovane della parrocchia, il suo sgomento per il rapimento di Aldo Moro, per lui, cioè lui ci mise a fare una cosa che non era prevista. L'educatore anzi deve saper approfittare anche di ciò che avviene, no? Questo non lo, alcune cose non si possono programmare, quindi bisogna anche saper uscire dal programma, se c'è un evento importante bisogna avere il coraggio di dire chi se ne importa del programma, adesso questo è, Dio ci dice di guardare questa cosa qui, in questo senso il catechista è anche uno che guarda una cosa che non è nel programma. In quel caso per me mi colpisce che il mio viceparroco dice, ma voi state ridendo, sapete ragazzi sono stupido, cioè lui ci insegnò la serietà e ci scrivemmo questa cosa, io sono ancora osservato questa cosa semplice, poi andiamo a andare in giro in cui la comunità cristiana è sgomenta, deploce, cioè, delle cose semplici anche, ma lui ci fece entrare in una cosa che è importante, no? Però è chiaro che questo non vuol dire che io improvviso ogni giorno c'è salto di palo in frasca, cioè se c'è una cosa veramente importante nessun problema, si ferma, c'è un bambino che fa una domanda enorme, appunto si può cambiare tema, si può dire la prossima volta lo dirigiamo, si può addirittura dire agli altri gruppi guardate che questo tema dobbiamo inserirlo ogni volta, cioè cambiate addirittura tutti insieme. E quindi non è un contrasto, cioè la programmazione non è essere rigidi. Però vuol dire avere realmente una traccia, no? Di per sé sarebbe bene, qui lo dico sapendo che non è un tema facile, perché noi non siamo facili noi preti, nella programmazione chiaramente un posto centrale lo ha il sacerdote. Cioè noi dovremmo avere sempre la saggezza, e dovrebbero i sacerdoti la saggezza di essere disponibili, diciamo nella programmazione è fondamentale il ruolo di guida del presbitero, del prete. Allora non si può fare una programmazione senza il sacerdote anzi di per sé, dice il documento di base, è il primo responsabile della catechesi. Questa cosa che sembra scontata, per alcuni addirittura è sbagliata, secondo me è fondamentale e noi dobbiamo lavorare pazientemente per come dire, far amare di nuovo ai preti la catechesi. No? E quando tante volte si dice negli ambienti di catechetica che io frequento, una frase come assurda, bisogna dare spazio ai laici, è troppo clericale la Chiesa, io dico per quel che riguarda la catechesi, io credo che il vero dramma dell'Italia oggi, di Roma, è che in molte parrocchie i preti nella catechesi non c'entrano niente, cioè noi dobbiamo anzi ridire i sacerdoti che è importantissimo che loro ci siano. Quando ci sono, che tutto poi funziona, capisco che è difficile, però mi interessa dire, però no, cioè l'intelligenza di una comunità deve essere, anche dire questa cosa la dobbiamo fare insieme, dobbiamo fare una riunione, cioè dobbiamo dare delle scadenze, dei momenti che ci incontriamo, no? Noi ti presentiamo, devi essere a dire, se va bene, se dice va bene, allora si fa. E però è chiaro che se poi dice cambiamo questa cosa si cambia, cioè il sacerdote bisogna obbedire, questo deve essere chiaro, quindi è la sapienza di dare una parola ultima a uno che è una banalità, nella parrocchia dove stavo io per esempio c'erano tantissimi bambini, perché è una parrocchia enorme, io facevo 130 battesimi in un anno, uno ogni tre giorni, non è pur essendo grandissima una parrocchia del quartiere giovane, erano bambini a caterve che facevano la comunione eccetera, allora io ho fatto questa cosa semplicissima, la riunione durava un'ora e mezza, La prima mezz'ora erano sempre con me, tutti i gruppi insieme, cioè la riunione c'era come due parti, una prima mezz'ora tutti insieme con i catechisti tutti presenti, non doveva mancare nessuno, e si faceva sia che si sforavano i canti, io spiegavo 5 minuti della quaresima, quello che mi andava a dire, oppure lanciavo il tema, cioè c'era un tema, io lo introducevo, poi si dividevano i gruppi e i catechisti, ognuno aveva un'ora intera per stare, c'era questa, come dire, questa interscambio della figura sacerdotale, delle figure laicali, che erano vere protagoniste, cioè io finalmente, quella a quell'ora dovevano farla bene, dovevano farla loro, ma loro avevano il sostegno, alcune cose io le potevo dire io, 10 minuti, e poi dopo, cioè c'era pensate all'intelligenza di un catechista che dica al suo prete, che può essere un po' piatto, un po' più, guarda questa cosa, vieni tu, cioè in riunione, ma non solo a rimproverare i bambini, cioè vieni tu a spiegare una cosa bella, vieni tu a fare un incontro, cioè la sapienza di anche questo nella programmazione, di mettere continuamente dentro le persone, dentro le cose, no? Vediamo tre grandi ambiti di lungo periodo della programmazione. Allora, quando si programma, mi sembra che riuscite a seguire sempre, sì. Diciamo che, a mio modestissimo avviso, è sbagliato puntare solo su una fascia di età, cioè la catechesi, secondo me in maniera un po' stupidina, continuava queste discussioni così superflue, la catechesi è per gli adulti, no? È per i bambini, no? È per i ragazzi. La catechesi in realtà riguarda tutte le persone. Quindi la catechesi, a me mi sta bene che si dica che gli adulti sono i più importanti, purché si dica che i bambini anche sono molto importanti, che anche i giovani sono molto importanti. Cioè, la catechesi deve riguardare i genitori e anche gli adulti che non sono genitori, deve riguardare i bambini, deve riguardare i giovani. Se io devo programmare, devo pensare, devo fare un itinerario, io non posso occuparmi solo di una fascia di età, ma devo averceli in mente tutti, le vediamo separatamente e poi dopo. I genitori sono importantissimi perché questi bambini hanno dei genitori e quindi e anche perché gli adulti e i genitori sono importanti, effettivamente, cioè sono più importanti dei bambini che erano fatti loro, ma è chiaro che se io lavoro solo con i bambini, è come se tagliassi fuori una parte importantissima del mondo che li riguarda, e perdo un'occasione di lavoro, ma soprattutto non mi rendo conto che quel pezzo che faccio io fa parte di un mondo più grande. Quindi io faccio un pezzo, ma questo pezzo fa parte di un mondo che è molto più grande. Pensate innanzitutto alle questioni, un problema enorme che credo tutta la Chiesa italiana si sta avviando ad affrontare, e sentivo ieri il vostro vescovo, è una cosa che con lui condivide, cioè sicuramente parte del suo pensiero, no? Pensate che noi abitualmente cominciamo a incontrare i bambini all'età di 7-8 anni, dove non c'è una catechesi, e prima cosa fanno? Non pregano? Non sono cristiani, cioè noi li battezziamo, il problema della Chiesa che li battezza, e fa bene a farlo secondo me, e poi basta. E poi dopo 8 anni ti insegno il segno della croce. Allora, cosa fa un genitore prima che cominci il cammino strettamente, non so come sono chiamato, ma che cominci in questo gioco più intensivo di rapporto con la comunità? Qui è evidente un grande, enorme problema. Noi dobbiamo tornare a sostenere le famiglie, fin dal battesimo, con delle forme da inventare, ma per esempio un bambino deve imparare a dire le preghiere nella sua casa. No? Come si fa questo? Non lo so, però un po' lo so, cioè, però vi posso dire che è una cosa bella, cioè non è un dramma, anzi, noi ci perdiamo le famiglie esattamente perché non si sentono sostenute. Vi dicevo, faccio un esempio, me l'ha raccontato una famiglia molto bella che io ho seguito da ragazzo, adesso sono bravissimi, sono 4 figli, una vita di preghiera. Io dicevo, Andrea, ma se tu non li fai pregare la sera, cioè è chiaro che hanno paura del buio, cioè è chiaro che i genitori hanno bisogno anche di un linguaggio molto semplice. Un bambino che non prega la sera ha paura, perché la notte fa paura, papà e la mamma d'oro, se lei, il bambino ha paura di dormire, perché? Perché piangono, perché nel dormire loro si rendono conto che non si possono difendere, inconsciamente, non è che lo sanno bene, no? Se io imparo a dire l'Ave Maria, l'angelo custode, cioè vuol dire che io so che c'è uno che veglia su di me, il bambino ha bisogno di pregare la sera. Ma perché lo faccia e devo passare tramite i suoi genitori, cioè una comunità deve reinsegnare ai genitori a fare questo. Loro per esempio con i bambini molto piccoli, loro hanno stabilito, cosa che le nostre famiglie, forse le vostre sì, ma loro non lo fanno, la domenica si mangia in maniera diversa, cioè la domenica non si mangia in cucina ma si mangia nel salone, ci si veste bene, la domenica la mamma prepara le lasagne, prepara, e loro dicono, noi sentiamo che già in questa maniera gli insegniamo la festa, la gioia, cioè come si mangia la domenica si deve mangiare in maniera diversa. Ma chi insegna questo? Ripeto, questo è un problema nostro, non è un problema dei catechisti, è un problema della parrocchia, della chiesa, cioè noi tutti dobbiamo porci questo problema.
Esiste un libro che io vi consiglio, se lo volete vedere, un libro di un signore che si chiama Fabio Narcisi, Comunicare la fede ai bambini. È un libro di una parrocchia di Roma che ha fatto un'esperienza di catechesi di battesimo e post-battesimo. Loro hanno preparato delle schede che mandano nelle parrocchie, nelle famiglie ogni 3 mesi. Per esempio la prima scheda è come benedire il bambino quando si addormenta, cioè insegnano al papà e alla mamma a fare il segno di croce quando il bambino non capisce niente, cioè loro lo affidano a Dio e ringraziano. Poi come mettere la prima immagine di Maria, delle cose semplicissime, no? Eppure sono, loro dicono, tu devi vedere, cioè, come si commuovono quando tu gli insegni questo, loro non ci pensano più, nessuno pensa più a questo tipo di cose, no? Tra l'altro del materiale, se vi servisse in futuro, avete visto su all'inizio di quei fogli c'è un sito, gli scritti.it, un sito di lavoro, lì trovate anche diviso per sezioni del materiale, trovate degli approfondimenti se vi interessa cercare delle cose, no? E, si può dire anzi che i genitori, a mio modesto parere, in realtà sono molto più vicini alla Chiesa di quello che noi pensiamo. C'è anche i genitori che sembrano molto distanti, che sembra che non gliene importi niente, in realtà quel loro non importa niente fa parte di questo stile educativo assurdo che oggi hanno i genitori, per cui non importa niente di niente, non fanno le pressioni. In realtà se trovano una vicinanza sono già interessati. Per questa parrocchia che ho cominciato a fare, ci sono degli esempi, proprio con i bambini fin da piccoli 4 volte l'anno gli fa mezz'ora di preghiera e catechesi, i genitori e i bambini insieme, dopo le palme, il sabato si consegna solo ai bambini da 0 ai 6 anni. Quindi, come dire, ognuno si dà rametto ai bambini, glielo si spiega, intanto i genitori capiscono. Cioè, c'è un interesse, c'è un seguire i genitori, no? C'è un dargli delle cose piccole, non un cammino difficile, intensivo, però c'è qualcosa per loro. C'è un po' di cibo, diciamo, c'è almeno un assaggio, cioè, non sono lasciati loro stessi. Come sapete, un problema enorme del rapporto con i genitori da avere presente è che spesso sono solamente le mamme che vengono, come ci sono le mamme catechiste, così ci sono le mamme. Questa cosa, da un lato, di nuovo, non ci deve scandalizzare molto, innanzitutto perché è un fatto naturale, cioè secondo me è normale che la donna abbia sempre avuto e sempre avrà, che se ne dica, anzi il femminismo, se è serio, deve recuperare la specificità. La donna ha un ruolo particolare nel rapporto educativo con i figli, sia maschi sia femmini. No? Ma soprattutto questo avviene anche perché spesso nella programmazione cosa si fa? Si fanno le riunioni di genitori, che ne so, il giovedì pomeriggio alle 4. E chi? I genitori, il papà, spesso anche le mamme, ma è chiaro che alle 4 non possono venire, cioè non c'è niente da fare. Cioè se io voglio fare una riunione con i papà e le mamme, la devo fare la domenica dopo la messa. Cioè io devo la messa alle 10, alle 11 si fa la riunione in cui c'è un animatore che fa giocare i bambini e il parroco sta con i genitori e poi si gli offre da mangiare, io devo gli spaghetti oppure qualche cos'altro, o non è necessario che glielo offra, ma è chiaro che la riunione, se io voglio che c'è una persona, devo capire nel programmare qual è l'ora che va bene per loro, non per me. Cioè devo entrare nella loro ottica, devo domandarmi di quando tu puoi fare una cosa. E come ti creo le condizioni, per chiaro, se io faccio una cosa per i genitori, ma nel frattempo non intendo i bambini, in un paese già diverso, in una città per esempio, capite, queste cose vanno adattate dopo, in una città dove ci sono i palazzoni, i genitori che non lasciano i bambini da soli, se non c'è, se io non faccio che i catechisti nello stesso momento, la domenica, organizzano un'ora di attività, i genitori non possono, o ne viene uno, perché l'altro deve stare con i bambini. Ma in particolare, solo per dirvi il pensiero come si potrebbe attivare, noi non abbiamo il papà. E questo fa parte, secondo me, non del fatto che i papà sono anticristiani o sono. Perché oggi i papà sono in grande difficoltà. Voi sapete che la figura del padre è una delle figure più difficili. Perché le donne occupano spazio e gli uomini se lo fanno occupare, è difficile dire perché, sto scherzando, ma oggi di sicuro la figura maschile, come sapete, non è una figura molto definita, è difficile trovare dei veri maschi che hanno un'armonia, una sicurezza, non è una cosa facile, spesso i bambini lo dicono molto, mio papà non c'è mai, non mi parla, cioè sono i bambini per primi che segnalano. E la crisi della società è una crisi dell'autorità paterna, anche, cioè non si capisce chi è il padre a scuola, nella società, nella politica, nella chiesa, eccetera, no? Allora questa cosa che viene nella programmazione va pensata, cioè se c'è un problema, io ci devo, la programmazione vuol dire accogliere un problema e riflettere. Una parrocchia di Roma si è inventata una cosa per me bellissima, io la consiglio. Che cosa ha fatto un parroco? Una cosa semplicissima: ha stabilito che alla fine del primo anno di catechesi lui fa una cena e una preghiera solo con i papà e i figli, cioè non fa venire le mamme, ma dice: questa sera io voglio stare solo con voi. E vengono tutti, vengono, cioè questo fatto che loro sono chiamati a parte permette di far venire anche i separati, per esempio, per sapere che a volte sono delle tensioni terribili, se ci sono due persone sono tirati i piatti in testa, eccetera. E lui mi raccontava, dice: noi facciamo questa cena, bambini e bambine, neanche le catechiste, cioè solo lui, i papà e i bambini, poi si va in chiesa e i bambini ringraziano i papà, cioè i bambini preparano delle preghiere sul papà. E mi dice: dove andare a vedere come si mettono a piangere, cioè quando il figlio dice: papà, io dico, perché il padre oggi non è più abituato a stare da solo con suo figlio. Allora, quando si accorge che suo figlio gli dice una parola bella, per lui è una crisi, perché non è abituato a stare in un rapporto, non tutti chiaramente, ma a volte il papà non sta mai da solo con i figli, no? Non è la soluzione, ve lo pongo solo come un esempio, no? Ma programmare vuol dire non solo che io penso all'itinerario della catechesi, ma io che cosa faccio con i genitori? Oh, cioè le comunioni, le cresime, il pezzo in mezzo, quello prima. Che cosa proponiamo al genitore? E non che me la gioco tutto subito, cioè io devo fare una cosa che comincia piano, poi pian piano cresce, poi ha un momento di svolta, poi. Cioè bisogna pensare. Fa parte della programmazione, cioè che cosa si propone a loro? Niente, qualcosa, tanto, poco, cosa abbiamo sbagliato che non va bene, che cosa manca, che cosa. Cioè è una domanda importante. Però guai se noi pensassimo che, come pensano alcuni, siccome la catechesi la devono fare i genitori sono responsabili, se i genitori non seguono i bambini, io allora non li seguo. A mio modesto avviso i bambini vanno seguiti bene, cioè io non posso preoccuparmi di questo e non di questo, ma in realtà devo occuparmi molto bene anche di questo, cioè io devo programmare bene un itinerario che riguarda i bambini. Anzi, a mio modesto avviso, proprio un bambino che ha dei genitori che non gliene importa niente va amato di più. Cioè un bambino che già ha genitori separati, non credenti o credenti a modo loro, cioè è che io lo abbandono, è il povero, è il piccolo di Dio, cioè di cui Dio mi dice di avere cura, cioè i bambini vanno amati anche se i genitori, la cosa importante è che i genitori accettino che loro fanno il cammino, loro si sono impegnati al battesimo, noi dobbiamo, è un impegno della comunità, cioè la comunità si è preso l'impegno, li ha battezzati, sono suoi figli, nel battesimo sono figli della Chiesa, quindi la Chiesa non può dimenticare i suoi figli. Non può manco dimenticare i non battezzati, ma tanto più i battezzati, cioè quello è nostro, praticamente, cioè quello ci appartiene. Io non posso dire a tuo padre che non gli va di venire, non importa, tu vieni tu e poi ci vede. Allora qui è molto importante, e adesso poi ci torniamo, mi interessa subito dire una cosa, che i catechesi moderni, seri, e anche la pedagogia, ha chiarissimo che il bambino ha una vera dimensione religiosa. non è un'imposizione dell'adulto, ma il bambino ha una sua vera esigenza religiosa. Se l'educazione non lo affronta, lo sta tradendo. Cioè il bambino ha delle domande vere. C'è una catecheta, un'ebrea, di già velocità, che è diventata cristiana, si chiama Sofia Cavalletti.
Trovate una sua intervista su questo sito, gli iscritti, se voi li digitate nel motore di ricerca interna Cavalletti,
lei il bambino lo chiama, con una parola filosofica, lo chiama il bambino metafisico. Cioè dice, il bambino già a 4 anni ha delle domande che sono delle vere domande religiose, e se io non gli rispondo lo sto ingannando, come se gli manca un pezzo fondamentale. Il bambino per esempio domanda: dov'è il nonno che è morto? La famiglia deve rispondere, che cosa si risponde? Dov'ero io prima di essere nato? Perché c'è sta, cioè il bambino ha perché questo, cioè ha delle domande profondissime ed ha la capacità di capire delle risposte. È chiaro che bisogna conoscere il suo linguaggio, dire le parole, ma lui non è una persona che non ha il problema di Dio. Voi sapete, ci sono dei bambini, dei bambini che sono santi a 4 anni. Cioè noi ci dimentichiamo che nella Chiesa non è necessario arrivare a 80 anni per essere, tra l'altro i bambini potrebbero anche morire, cioè noi non possiamo dire ci ripeterà dopo. E se il Signore lo chiama adesso? Cioè non si può rimandare, nell'educazione bisogna lavorare. Pensate anche ad una cosa che è importante, se voi leggete la scrittura, il Nuovo Testamento, è evidente che Gesù chiama gli adulti subito, o i giovani, anche se subito lascia venire i bambini, ma appena voi andate alle lettere, cioè già nel Nuovo Testamento è evidente che gli adulti che sono cristiani già stanno educando i figli, li battezzano da piccoli e li educano fin da piccoli. Prendete la seconda lettera a Timoteo, per esempio. Siamo circa, diciamo, 60 anni forse dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Di Timoteo si dice, San Paolo, chi per lui, gli dice, la fede che tu hai fu quella di tua nonna Loide, di tua madre Unice. Cioè lui ha già ricevuto la fede dalla nonna, dalla madre, sempre le donne, madre, nonna, lui, e gli dice, tu fin da bambino sei stato educato nella conoscenza delle sacre scritture. Cioè è evidente che nel Nuovo Testamento già i bambini sono educati cristiani da bambini. Ma non bisogna dimenticare neanche questo. Io faccio una specie di gioco di recitazione di parole, no? Di solito si argomenta, secondo me in maniera molto sbagliata, con un teorema che apparentemente sembra inattaccabile. Questo teorema dice così, io l'ho sentito miliardi di volte in tutte le forme, le salte, le forme, no? Vedete che voi quello che fate non serve a niente, è evidente che i catechisti, noi sprechiamo tutto questo tempo, assolutamente inutile, perdiamo tempo. Da cosa lo si vede? Lo si vede dal fatto che loro fanno questo, arrivano alla cresima e se ne vanno. Io dico, ma questo è assolutamente una cosa che non ha né capo né coda. E se questi se ne andassero perché noi gli proponiamo qui una cosa buona, cioè se questo fosse interessante, ma noi fossimo deboli qui, cioè non sarà che i giovani se ne vanno perché noi non stiamo con i giovani, mentre con i bambini facciamo delle cose belle, ma per esempio un esempio che per me è chiarissimo, mi ricordo una catechista viene da me in crisi, mi dice, Don Andrea, ma perché quando ero in quinta elementare, in prima media, incontravo quel bambino, mi correva addosso, mi saltava, mi abbracciava, mi baciava, adesso lo vedo in terza media seduto sul muretto, neanche finge di non conoscermi. Allora, se è vero questo, non è che quel bambino si era annoiato in quinta elementare, perché anzi in quinta elementare gli voleva bene a quella catechista. Quindi non è di per sé che è sbagliato questo, può anche essere sbagliato questo, può anche essere noioso. Ma io posso essere stato bravissimo qui, ma se poi io non riesco a offrire un cibo adatto agli adolescenti e ai giovani, i ragazzi per forza se ne vanno. Allora noi non possiamo pensare solo a questo e solo a questo, ma dobbiamo pensare anche a questo. Io credo in maniera molto semplice che i ragazzi se ne vanno dalle nostre parrocchie perché noi non sappiamo stare con gli adolescenti e con i giovani. Diciamo che chiamiamo le cose col pronome, cioè finché non c'è una realtà giovanile interessante, convincente, che interagisce col loro cammino, voi sapete che un bambino a un certo punto comincia a desiderare di vedere dei ragazzi. Non che non vuole più vedere gli adulti, no, ma ha bisogno di vedere un diciottenne, ha bisogno di stare in una messa dove gli animatori della messa non sono solo le mamme o nonne, ma sono i ragazzi, i giovani. se non, questo è un pezzo, come dire, nella programmazione, io devo dire quando noi prenderemo sul serio questa patata bollente, che oggi nessuno vuole prendere, vi dicevo il primo giorno, oggi con gli adolescenti giovani nessuno ci vuole stare, nessuno ci sa stare, non è che i docenti ci sanno stare, non è che a scuola le cose vanno meglio, o... però questo è un grande problema, cioè noi dobbiamo lavorare su questa, perché questo ha un effetto su questo, e questo ha un effetto su questo, ma anche questo su questo e questo su questo, cioè queste cose sono legate tra di loro, perché la vita è legata, la vita è relazione, la vita è... per me per esempio sarebbe importante segnare non solo la continuità ma anche la discontinuità, cioè una programmazione. È chiaro che quello che io ho fatto qui serve qui, cioè se ho lavorato bene qualcosa passa, ma io qui devo segnalare in maniera che è difficile che io adesso sto voltando pagina. Faccio un esempio banale, no? Una cosa che io non perdonavo quando ero scelta mia mamma, sapete che le mamme tendono sempre a vedere i loro bambini come bambini, allora io tornavo a 15 anni a casa e mia mamma mi diceva: come sta il mio bambino? E io avevo appiccicato al muro e lei voleva sapere se io mi ero innamorato di una bambina e le bambine della classe, cioè io se c'era, mentre qui se c'era mia madre e mio padre io stavo bene, qui se c'era mio padre e mia madre io ci stavo meno bene, cioè io volevo stare, non che la carocchia debba tagliare con i genitori qui, no? Ma qui deve fare un salto, cioè è come se dovesse dire adesso voltiamo pagina, cioè dire che ora sei stato bambino. Facciamo un esempio anche liturgico, no? Della programmazione. Se voi guardate, voi gli fate fare i gesti ai bambini, io quelle cose non le sopporto, il santo, quello che si fa sappiare di lui, a me... però i bambini sono contenti. Voi provate a farlo fare uno di seconda media. Se voi lo guardate, sono tutte fatte. Al limite voi riuscireste a farglielo fare se gli dici: guarda, lo dobbiamo fare, capisci, i bambini sono cretini, dobbiamo farlo perché dobbiamo aiutare questi bambini che i genitori. Allora tu lo metti dalla parte tua e lui lo fa per farlo. Cioè, ma tu devi fargli capire che tu non sei più un bambino ma sei un grande. Tu sei, mentre qui devi essere, se volete, il grande dei piccoli, il piccolo dei grandi, qui devi essere veramente il piccolo dei grandi, cioè il primo dei grandi, viene accolto dai grandi a fare qualcosa verso questi cretinetti che adesso dico in maniera scherzosa, no? Cioè l'adolescente deve essere protagonista di una di un'azione educativa, no? Cioè è un cambio radicale, no? Per esempio nelle parrocchie numerose a volte comincia ad esserci una messa animata dai giovani che è diversa dalla messa animata dai bambini, perché il ragazzo di 15 anni, cioè giustamente, vuole qualcosa da più da che segna la vedete che abbiamo scivolano dietro, quelli che vengono a messa, no? Stanno finché stanno nei primi anni nelle prime file, poi pian piano scivolano, sono sempre più. Mentre loro dovrebbero andare in un'altra messa, se ripeto c'è la parrocchia grande, dove ci sono i ragazzi più grandi e loro sono quelli che vorrebbero essere come loro, cioè hanno uno che è il loro capofila, diciamo, il loro testimone. Bene, ultimi tre minuti. Direi che ancora bisogna vedere, la programmazione si può considerare anche all'interno di un intero anno, cioè la programmazione vuol dire aver chiaro 365 giorni, cioè vuol dire avere chiaro, avere un'idea che riguarda l'intero anno. Quindi non solo tutti gli anni, ma la programmazione si può poi stringere, cioè devo avere un'idea generale, ma devo avere anche un'idea di un anno, e mi piace sottolineare questa cosa, di un anno che è un vero anno, cioè la programmazione non va da ottobre a maggio, ma la programmazione va da ottobre a ottobre. Cioè, e non si finisce con le vacanze di Natale fanno parte dell'anno. Pasqua, papà, il dramma della catechesi è che io, siccome prendo un pezzo, taglio fuori dei momenti vitali. L'estate cosa c'entra con la catechesi? Per me è una domanda fondamentale, cioè una parrocchia che non fa qualcosa di bello l'estate, in qualche modo dà già l'idea che la fede riguarda un periodo di vita, non riguarda la tua vita. Invece l'estate, l'estate, anzi, se io dico che il riposo è più importante del lavoro, io devo mostrare che l'estate mi piace, che può essere un segno, poi bisogna vedere cosa si può fare, no? Pensate per esempio al Grest, agli oratori estivi, ai campi estivi. Guardate che questo segna la catechesi. Cioè, nella programmazione, io non programmo solo le mie riunioni, io programmo come un momento decisivo anche un campo estivo, anche un oratorio, anche se io non ci potessi andare. Se volevo mi arrabbiavo con le catechisti e le catechiste, quando, non quando non potevano andare, ma quando, si dice a Roma, se ne fregavano. Cioè tu non puoi venire al campo, io lo accetto, però tu scrivi una lettera al campo, tu mandi un dolce, tu telefoni e dici vi penso, sto pregando. Cioè tu devi far capire che il campo fa parte del cammino. Non è che il campo se ne occupa un'altra, io sono catechista, ma il campo, le sale io non c'entro, perché oramai io sono in fede. Tu sei responsabile del cammino sempre. Ma pensate anche al contrario, ci sono degli oratori estivi, una cosa che avviene sempre, almeno a Roma, dove per esempio la messa non è parte dell'oratorio estivo, cioè l'oratorio va da lunedì a venerdì e la domenica, no, quello è il momento dove io devo fare la messa la sera, all'aperto, che ne so, con... Allora tutti i bambini, con tutti, cioè, anzi diventa la messa più bella dell'anno, perché l'oratorio estivo deve avere la messa, io devo insegnare i canti, cioè io recupero tutti i bambini che non sono della messa durante l'anno, almeno vanno a messa durante l'oratorio estivo. I catechisti presenti, tutti, cioè l'oratorio estivo è un momento divertente, ma è anche un momento catechetico. Allora, per esempio, la messa domenicale deve essere il cuore dell'oratorio estivo. Capite che non è una stupidaggine, cioè nella programmazione noi non colleghiamo, l'oratorio se la vedono gli animatori, e gli animatori dicono durante l'anno se la vedono i catechisti. No, che relazione c'è fra l'oratorio e la, o il resto, o il, metteteci quello che volete, cioè nelle varie cose, no? Pensate anche ai periodi, appunto, vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, questi momenti sono decisivi, cioè la catechesi non si fa solo qua, qua e qua, ma si fa nei tempi di decisi forti. A Roma per esempio succede che tutti vanno fuori le volte le vacanze, quindi all'Epifania non c'è nessuno a messa, cioè la messa che è la mattina. Allora un parroco intelligente ha detto, l'Epifania, la messa, la spostiamo alla sera, alle 7, e alle 7 i bambini portano, come i re magi portano il dono a Gesù, portano la pasta, il cibo per i poveri. La chiesa piena di bambini, tutti i genitori con te. Cioè, se io non celebro l'Epifania, manca un pezzo del cammino. Cioè, l'Epifania è una parte del cammino. Cioè, io come faccio a spiegargli cos'è l'Epifania se io non celebro mai l'Epifania con i bambini? Così l'Immacolata, per esempio, l'Immacolata, questo parroco è la stessa cosa, a Roma vanno tutti, poi non è domenica, quindi nessuno va in chiesa, mi fa la messa alle 7, si porta un fiore alla Madonna, si dice una preghiera, si insegna l'amore a Maria attraverso la festa. Il giovedì santo tutti i bambini vengono la sera a pregare, c'è un momento per loro, le ceneri, gli si dà del riso la domenica prima perché devono fare il digiuno, cioè devono mangiare di meno, allora i bambini preparano il pacchettino per il digiuno, quindi loro spiegano il digiuno ai grandi e tornano, ho mangiato solo quello che... Bene, siamo arrivati alla fine, basta il segno.